Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter. Al microfono Antonella Andriuolo, di studio con me Nicolò, che frequenta il liceo Seneca di Roma.
Ciao, buon pomeriggio.
E Priscilla, iscritta a giurisprudenza alla Sapienza di Roma.
Ciao a tutti.
Per parlare di comunicazione e pubblicità ne discuteremo con Alessandro Aquili, autore e scrittore del libro Parola di Testimonial. Ma ascoltiamo subito Berta Filava di Rino Gaetano.
Zainet, la radio che fa scuola.
Canzone che ha accompagnato anche una pubblicità, quella della Fiat. Allora ragazzi, voi come giudicate il mondo della pubblicità? Cioè ne siete colpiti in qualche modo, Priscilla?
Sì, la pubblicità mi piace molto, devo essere onesta, la trovo una buona forma di comunicazione. Poi io personalmente sono appassionata di cinema, la pubblicità cerca spesso anche di riprodurre alcuni format del cinema, anche se poi si tratta di due linguaggi molto differenti, però lo trovo un linguaggio stimolante, una bella opportunità di esprimersi.
Tu Nicolò?
Beh, io invece penso che ormai la pubblicità accompagna la nostra vita, quindi è inevitabile che ci si appassioni ad uno spot piuttosto che un altro, quindi penso che incontri proprio il mio favore. Certo, magari alcune pubblicità, poi ne parleremo, credo risultano volgari o comunque non adatte ad un determinato tipo di situazione, però generalmente mi piace la pubblicità, ecco.
Infatti anticipi proprio una domanda che volevo farvi, cioè una domanda in fondo un po' impertinente, cioè qual è la pubblicità che preferite e quella invece che proprio detestate? Priscilla, tu hai in mente qualcosa?
Ma di quelle molto recenti devo dire la verità, a me piace molto la pubblicità, si possono dire i marchi, penso di, non è, insomma, vabbè, una pubblicità di una macchina che c'è ultimamente, che è molto bella perché si vedono dei televisori che rotolano con tutte quante immagini colorate, c'è una macchina fucsia che passa dietro, quella mi piace molto, un bel impatto visivo.
Tra quelle invece che proprio non sopporti?
Quelle che non mi piacciono, parecchie di quelle, oddio, aiuto, domanda imbarazzante, quella che non mi piacciono. Quelle che diventano troppo ripetitive e che utilizzano sempre lo stesso impianto, lo stesso format, quelle mi iniziano a mannoiano.
Tu Nicolà invece?
A me invece viene in mente come pubblicità che mi è piaciuta molto la pubblicità di una nota bevanda, e devo dire che mi è piaciuta molto l'idea del musical, quell'idea lì, insomma. Per quanto riguarda invece una pubblicità un po' negativa, direi quella di una famosa marca di gomme in cui c'è, insomma, gli scoiattoli, penso.
Quella è stata anche molto criticata, poi ripresa con vari pinguini e quant'altro.
Esatto, penso che tutti, insomma, non a molti, penso che siano rimasti molto impressionati da quella pubblicità molte persone, quindi penso anch'io all'inizio era magari anche carina l'idea originale, però alla lunga veramente anche un po' scocciato, ecco.
Ma prima di approfondire il tema di oggi, ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
Era moderna, era di Spotlandia. Non il nome dell'ultimo parco a tema di qualche grande metropoli, ma il vero e proprio bombardamento pubblicitario che caratterizza il nostro palinsesto televisivo. Colori, suoni, immagini accattivanti per indurre al consumo e creare nuovi bisogni. Un'operazione mediatica che non si limita al mondo televisivo, ma che invade anche la carta stampata. Immagini shock, grafica di impatto e testi graffianti che colpiscono e lasciano il segno. Ma cosa si nasconde dietro l'affascinante mondo del marketing? Un unico obiettivo: vendere, perché nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli.
E proprio su questa constatazione baseremo allora il nostro discorso con Alessandro Aquilio in collegamento telefonico con lo studio di Zainet, oggi in libreria con parola di testimonial. Benvenuto a Zainet.
Grazie, grazie mille.
Subito una domanda allora da parte di Priscilla.
Buongiorno, io le volevo chiedere, visto che lei si è particolarmente concentrato sul ruolo del testimonial, se ci poteva descrivere come si è evoluta proprio questa figura nel corso degli anni nel linguaggio della pubblicità.
Sì, diciamo che la figura del testimonial è davvero parte integrante della storia della pubblicità. Se noi guardiamo, restringiamo il campo alla pubblicità italiana, vediamo come la storia del testimonial duri ormai da circa 100 anni. Infatti già il mondo del futurismo o della letteratura, come D'Annunzio, avevano appoggiato la pubblicità in quanto strumento moderno e si erano fatti veri e propri testimonial della pubblicità stessa. Successivamente abbiamo incontrato anche dei testimonial un po' sui generis, come nel periodo del ventennio fascista, addirittura Benito Mussolini, ma dobbiamo dire che il testimonial propriamente detto nasce con il periodo di Carosello, seppur mortificato dai mille lacci regolatori della RAI di allora. Si è ulteriormente evoluto con la nascita delle televisioni private, fino ad affermarsi come lo strumento più importante del panorama televisivo e non solo, e della pubblicità. Da circa 30 anni, inoltre, il testimonial ha fatto anche la sua comparsa nel campo della pubblicità sociale, quindi della pubblicità del non profit, estendendo ulteriormente il proprio ramo d'azione.
Parlando invece della pubblicità che vuole stupire, vuole colpire sia in modo negativo ma soprattutto positivo, mi piacerebbe sapere cosa pensa riguardo a Oliviero Toscani, che come ben sappiamo fu protagonista indiscusso l'anno scorso della campagna Nolita contro l'anoressia, e anche in passato fu protagonista di altre campagne che suscitarono non pochi scalpori. Secondo lei, provocare in questo modo vuol dire veicolare il messaggio in modo violento o semplicemente stupire senza alcun vero fine, insomma?
Ma qui bisogna fare dei distinguo, nel senso che certamente Oliviero Toscani è un genio della creatività, riconosciuto tale come tale non solo qui in Italia ma a livello internazionale. È entrato, diciamo, a muso duro nel campo della pubblicità commerciale con le campagne Benetton, che hanno fatto scalpore negli anni. E se tutti noi le ricordiamo comunque alcune con anche nostalgia, se vogliamo, perché erano campagne anche molto coraggiose, altre in effetti erano davvero molto forti. Quindi diciamo che nel momento in cui un marchio decide di affidarsi allo sguardo di Oliviero Toscani, sa già in partenza che ci sono molte possibilità di essere criticati. C'è davvero però un limite anche alla creatività. Ad esempio, questo è un mio parere personale, la campagna con quella dello scorso anno a cui faceva riferimento poc'anzi, in cui veniva utilizzata una modella anoressica, forse è stata davvero una campagna eccessivamente azzardata, perché il rischio di mitizzazione di una patologia così grave e anche del corpo di una donna ridotto davvero a lumicino, come era quello della modella che era stata scelta, possono davvero essere quasi offensive per chi vive una situazione di disagio, perché ricordiamoci che quella è una vera e propria patologia. Oliviero Toscani in questi ultimi giorni ha avuto modo di affermare che censurare è subumano. Si può capire il suo punto di vista, però in alcuni casi dei paletti, a mio parere, a mio avviso, sono necessari.
Forse la maggiore critica che era stata poi mossa, mi sembra di ricordare, nei confronti di questa pubblicità, era proprio il fatto che il fenomeno non fosse spiegato nell'immagine, cioè che rimanesse un'immagine comunque statica di cui non si dava poi una motivazione.
Esattamente, lì veniva in qualche modo, passatemi il termine, ma spiattellato un problema sui muri e sulle riviste italiane, senza parlare dei pericoli e dei danni della patologia. La modella stessa cavalcò, modella tra virgolette ovviamente, cavalcò l'onda di questa fama pubblicando dei libri e rilasciando interviste. Inoltre si sono mosse anche molte associazioni che si occupano proprio di anoressia e bulimia, schierandosi nella maggior parte dei casi negativamente, hanno espresso parere negativo, appunto perché la malattia veniva decontestualizzata e spettacolarizzata, quindi con grandi possibilità di rischio.
Io mi volevo riagganciare proprio al discorso che lei stava facendo sulla censura, ricordando appunto come Oliviero Toscani si sia recentemente scagliato, diciamo, contro il procedimento della censura. Non sono pochi i casi di spot che vengono censurati e o che comunque sono oggetto di polemiche. Io le volevo chiedere, secondo lei una pubblicità che comunque diventa argomento di discussione nel bene o nel male non finisce per ottenere comunque l'effetto ricercato e come posso dire, ottenere lo scopo che si prefigge una pubblicità, cioè quello di far ricordare un prodotto?
Certamente, questo è sicuramente uno degli intenti, ovviamente, quando si è in fase di pianificazione della campagna. Probabilmente è anche vero che ci sono delle pubblicità che in qualche modo poi sfuggono al controllo. Però io adesso cito un caso che è davvero molto, molto recente, di qualche giorno fa, è ad esempio la pubblicità contro gli abusi sulle donne fatta da Telefono Donna, in cui viene ad essere utilizzata una figura femminile, una donna su un letto crocifissa. Quindi un'immagine molto forte che ha suscitato grande scalpore, appunto perché poi qui si entra anche nel discorso del sentimento religioso. Ci sono pubblicità che colpiscono utilizzando immagini forti e ci sono pubblicità che rischiano di offendere. Questa è la linea di demarcazione che non va assolutamente mai superata. In campo commerciale, come non ricordare le molteplici campagne di Ryanair che sono state assai criticate, l'ultima ad esempio era quella con la coppia presidenziale Sarkozy-Carla Bruni, in cui veniva scritto, ovviamente senza il loro assenso, che grazie alle tariffe di Ryanair tutti i parenti italiani di Carla Bruni potevano tranquillamente andare al matrimonio della giovane modella senza spendere cifre esorbitanti. Questi sono ovviamente casi in cui la pubblicità ricerca in qualche modo scalpore.
Zainet ritorna tra qualche minuto, ma restate con noi perché avremo ancora in linea il nostro ospite Alessandro Aquilio.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia dalla quale non si può guarire mai. cercato di pulirmi. Che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto io. Ho cercato di dimenticare, di non guardare.
Parole di Vasco Rossi, ma noi le parole le abbiamo e le usiamo adesso per continuare la nostra intervista.
Senta, postando invece l'attenzione sulla pubblicità che ci attende, quella del futuro, è un processo che avviene tutt'oggi. Infatti, grazie alle fidelity cards nei supermercati, già il consumatore è in un certo qual modo fidelizzato ad acquistare un prodotto piuttosto che un altro. Lei non pensa che si corra il rischio di un nuovo grande fratello orwelliano? Non pensa che il nostro futuro sarà costellato e dominato dalla mancanza totale di privacy?
Questo è uno spunto di riflessione molto attuale e sicuramente la pubblicità dovrà interrogarsi su questo. Quello che è certo è che la convergenza multimediale, il moltiplicarsi degli spazi, io intendo non soltanto spazi virtuali come possono essere il mondo di internet o quello della telefonia, ma anche gli spazi fisici, sono oggi davvero soggetti ad una vera e propria invasione, che poi è stata quell'invasione ampiamente contestata in alcuni libri molto celebri come quelli di Naomi Klein. In qualche modo la persona viene davvero invasa dai messaggi pubblicitari. Anche qui bisogna non oltrepassare il limite, poiché infatti si rischia di ottenere l'effetto contrario. Uno spot, un marchio che ti segue dappertutto diventa un intruso nella tua vita, non lo recepisci più come una compagnia, ma lo recepisci appunto come un ospite indesiderato. Quindi se non si sta attenti si può ottenere il rigetto da parte del consumatore.
Io le volevo chiedere, c'è stato recentemente un caso di una pubblicità negli Stati Uniti, che tra l'altro è stata censurata, sui preservativi con dei maiali computerizzati che interagivano in un locale, e allo stesso tempo anche in Italia sono arrivate comunque delle campagne pubblicitarie che avevano come testimonial, fra virgolette, delle figure realizzate virtualmente. Mi vengono in mente gli scoiattoli di una nota campagna pubblicitaria di chewing gum, della quale parlavamo anche prima in trasmissione. Secondo lei la nuova frontiera del testimonial è proprio quella di creare apposta dei personaggi computerizzati, riallacciandosi un po' anche alla tradizione di Carosello con Calimero una volta, volendo?
Esatto, stavo dicendo che questo nuovo corso è in realtà un corso che i pubblicitari italiani conoscono molto bene. È una delle strade più importanti per il futuro, ma il motivo è molto semplice, nel senso che queste tipologie di testimonial, i testimonial di fantasia, vengono creati dalla marca, quindi la loro ragion d'essere è quella appunto del ruolo che vanno a rivestire. Possono, se ben utilizzati, durare anche decenni, basti pensare appunto a Calimero, che è tutt'oggi utilizzato anche se ovviamente con un impatto minore rispetto al passato. Garantiscono quindi una fedeltà totale alla marca e anche dei costi ovviamente molto minori rispetto ai grandi nomi. Quindi nell'epoca di internet, nell'epoca del virtuale e delle nuove tecnologie, questa è sicuramente una strada che sta avendo grande successo. Riavendo grande successo perché era un po' scomparsa a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90.
E sempre continuando a parlare del ruolo del testimonial, le volevo chiedere come mai vengono spesso considerati particolarmente adatti alla comunicazione pubblicitaria gli sportivi, siano calciatori, pattinatrici oppure altri atleti di atletica leggera?
Perché si pensa che il personaggio sportivo sia il nuovo mito dell'epoca moderna. Si pensa questo spesso sbagliando. Il testimonial sportivo va utilizzato invece, a mio parere, con le pinze, nel senso che può essere utilizzato senza problemi in ambiti merceologici in cui riveste il ruolo di esperto del settore, quindi pensiamo alle bevande energetiche piuttosto che agli articoli sportivi, ma quando poi vanno ad occuparsi di altre categorie merceologiche rischiano di essere non credibili. Ci sono casi di istituti universitari che hanno ingaggiato nel corso degli anni dei testimonial appartenenti al mondo del calcio che hanno avuto effetti assolutamente, anche se vogliamo, ironici da parte del consumatore.
Parlando invece sempre del ruolo che hanno i testimonial all'interno delle pubblicità, qual è il danno costituito dal passaggio da una nota marca ad un'altra? Mi vengono in mente per esempio Valentino Rossi oppure lo stesso Totti che prima reclamizzava una nota compagnia telefonica e poi e la sua squadra ne rappresenta invece un'altra. Secondo lei come può essere quantificato questo danno e cosa costituisce per le aziende?
Il problema della non fedeltà al brand è sicuramente fondamentale. Alcune settimane fa era uscito addirittura un articolo di un personaggio appartenente al mondo dello sport che aveva in piedi circa 15 contratti con diverse marche. È ovvio che in questo caso, nel momento in cui il consumatore vede un personaggio passare da un ambito all'altro, si rende conto che il legame con la marca è prettamente economico. È questo un rischio che invece il brand vuole assolutamente evitare. Infatti, quanto più tempo si ha a disposizione per utilizzare un personaggio, tanto più si può avere la possibilità di creare uno stile di comunicazione congruo e coerente. Ad esempio, negli ultimi anni uno dei casi più importanti è stato sicuramente il rapporto tra Megan Gale e Omnitel. Megan Gale è diventata il simbolo di Omnitel appunto perché ha avuto circa 10 anni di tempo per poter comunque maturare insieme al brand. L'infedeltà alla marca va assolutamente contro sia al personaggio che viene recepito come interessato esclusivamente ai contratti e quindi al ritorno economico, sia comunque va anche contro il brand che viene visto non capace di perseguire una strada a lungo termine.
Secondo Bernays, un pubblicitario degli anni 20, la pubblicità avrebbe il potere di manipolare l'inconscio e addirittura affermò una frase molto dura, secondo me, che costituirebbe il vero potere esecutivo del paese. Converrà con me che è molto forte di impatto questa affermazione. Quindi, secondo lei, quali meccanismi intervengono in quello che possiamo considerare un rapporto malato, una comunicazione malata in un certo senso?
Ma a mio parere è finita da tempo l'epoca dei persuasori occulti, nel senso che io non vedo nella pubblicità una longa manus del potere, anche perché bisogna anche tenere in considerazione chi sta dall'altra parte, ovvero il consumatore. Il pubblico è dotato di cervello, quindi capisce quando, o almeno intuisce quando, una comunicazione può essere veritiera o meno.
E con quest'ultima battuta io ricordo ai nostri ascoltatori il sondaggio tematico sul nostro sito www.zai.net e ringrazio Alessandro Aquiri, autore del libro Parola di Testimonial, edito da Lupetti Editore, per essere stato qui con noi a Zainet.
Grazie a voi.
Immaginate allora la faccia di un impiegato che sta andando al lavoro mentre guarda attonito nella metro di Milano un gruppo di volontari appendere quella in giro per il vagone reggisene di varie fattezze e misure. Questo è quello che è successo a Milano un po' di tempo fa nell'ambito di una genialata pubblicitaria. Allora, questa è sicuramente un esempio di pubblicità alternativa, sicuramente molto diretta. Priscilla, cosa ne pensi?
È la pubblicità che entra a far parte della vita quotidiana. Chi di solito siamo abituati, perlomeno nel metro, nei mezzi pubblici in generale, a vedere magari pubblicità appese oppure a vedere i cartelloni pubblicitari per la strada, mentre invece in questo caso è la pubblicità che entra nel vagone insieme a te.
Lo diciamo per la cronaca, che era appunto un lancio, diciamo nell'ambito di un lancio di un nuovo telefilm, Californication, non so se l'avete sentito. Sì. Nicola, tu che ne pensi invece di questo tipo di pubblicità un po' invasiva, diciamo?
Beh, io penso che sicuramente i maschietti saranno molto contenti, perché le donne sicuramente saranno andate a comprare, ispirate dai nuovi modelli di queste reggiseni, saranno andate a comprare nuovi balconcini per farli contenti. Scherzi a parte, penso che sia senz'altro un modo molto, come hai detto tu, diretto e soprattutto anche molto spiritoso, ironico, per reclamizzare un telefilm che poi in realtà ironico non è, satirico non è, perché comunque parla di un playboy che sfrutta le donne a proprio piacimento. Quindi pubblicizzare un fine positivo, un prodotto che poi positivo non è, quindi anche per contrasto, insomma.
Nell'ambito delle pubblicità strambe volevo sempre commentare con voi una ditta, diciamo l'iniziativa di una ditta di un'agenzia di pompe funebri, che ha pensato di rendere un po' più interessante la dipartita del congiunto, diciamo così, anche attraverso una vera e propria operazione di mercato. Infatti ha inserito, diciamo, nei suoi gadget, per così dire, aspiranti starlet televisive a illustrare pregi di Lapidi e Co. Che cosa ne pensate? Anche questo può essere un modo, insomma, sicuramente per attrarre l'attenzione del
questo
consumatore.
È poco, ma sicuro. Il consumatore è sicuramente attratto e portato a prendere in considerazione la proposta. C'è da dire che effettivamente le agenzie di pompe funebri, per quanto macabra possa sembrare questa riflessione, sono molto fantasiosi dal punto di vista delle campagne pubblicitarie. Ricordo per la strada i cartelli "stiamo lavorando per voi", oppure "sperando che più tardi possibile possiate servirvi da noi", che è terribile da sentirsi, però effettivamente rappresenta anche una parte della pubblicità in un certo senso.
Beh, se non altro c'è da dire che comunque hanno utilizzato anche queste campagne effettive, perché tanto sanno che prima o poi purtroppo da una parte vanno a toccare un tasto molto delicato, quindi senz'altro, insomma, anche questo è un esempio di campagna molto efficace. Certo, oddio, io almeno ho delle riserve su questo punto, perché la trovo un po' di cattivo gusto magari per certi versi, però comunque anche questa, come un'altra, è una forma di pubblicità che può far riflettere, ecco.
Ed anche oggi termina qui questa puntata di Zainet. Saluto Priscilla.
Grazie, ciao a tutti.
E Nicolò.
Grazie, buon pomeriggio di nuovo.
Che sono stati oggi in nostra compagnia. Antonella Andriuolo vi saluta e vi dà appuntamento con Zainet. A domani, ciao a tutti.